E hai proprio ragione, Roberto. Che fine ha fatto la musica atonale, il titolo della puntata di oggi di Voi che sapete? Perché, insomma, chiederselo trovo che sia lecito, Roberto. È passato ovviamente molto tempo dalla nascita delle avanguardie musicali, che non sono più avanguardie, sono diventate storiche. Allora è molto interessante, trovo, oggi con i nostri ospiti, andare a capire qual è stato lo spirito che ha spinto le avanguardie a immaginare di poter distruggere il potere della tonalità, della modalità e soprattutto qual è stato l'esito, insomma, capire col senno di poi qual è stato il percorso e quali esiti ha avuto. Per parlare di questo, naturalmente, due ospiti graditissimi sono con noi. Allora, innanzitutto do il benvenuto a Mario Garuti, che è un compositore e ci porterà nel suo mondo musicale, ma anche ci farà capire com'è stato il suo percorso all'interno di questo Novecento così variegato. Mario, buongiorno, ben trovato.
Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
Buongiorno. E con noi anche immancabile il nostro Giordano Montecchi, che sull'argomento ha dibattuto moltissimo. Giordano, ben ritrovato.
Eccomi qua, buongiorno a tutti. Quel immancabile mi mette un po' in imbarazzo, però.
Beh, ma non possiamo fare a meno della tua presenza, soprattutto
Ai,
se
ai, sono
parliamo di...
tremolo.
No, 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 non in
Diciamo
quel senso.
imperdibile così.
Imperdibile, ecco, forse meglio.
Vabbè, ancora peggio. Bene, dai.
Allora, Giordano, la prima domanda allora è proprio per te. Cioè, che fine ha fatto la musica atonale? Cioè, esiste ancora? La possiamo considerare un'esperienza esaurita, oggi come oggi?
Ma esiste, certo che esiste, esiste come la musica esiste sempre e non passa mai. La musica vive da non sappiamo da quando e andrà avanti probabilmente anche dopo la fine della specie umana sotto certi punti di vista. Ma quello che direi è tramontato, e possiamo parlare di fine, sono secondo me. Le illusioni oppure la metafisica la filosofia della storia in sostanza musicale, secondo la quale la musica atonale era il portato Hegel docet, va bene, di una storia che consumava, decretava la fine del sistema tonale plurisecolare. E quindi, una volta esaurito questo sistema antico che aveva retto, che era stato il fondamento della crescita, della fioritura della civiltà musicale occidentale, adesso si apriva una nuova epoca che coincideva appunto con l'esplosione delle avanguardie che noi chiamiamo storiche, e che appunto grazie ai pionieri ci consegnava l'immagine di quello che sarebbe stato il futuro della musica. Questa illusione, questa era un'illusione a mio avviso, credo che ormai storicamente lo si possa affermare, ma
Certo.
in realtà la musica tonale poi è entrata come posso dire, è diventata moneta corrente, ecco come si suol dire.
Quindi diciamo che è
Ma non ha
venuto.
cancellato, ma non ha cancellato affatto la tonalità, che
Sì.
invece è ancora più presente ovunque, come sentiamo tutti i giorni, quando suona la sveglia, quando ci facciamo la barba, eccetera, eccetera.
Quindi diciamo che è venuto meno quella che era la presunzione del movimento, insomma, quella di
È
poter
un'idea di avanguardia, insomma.
sostituire anche un certo tipo di linguaggio. Allora, Mario Garuti, vorrei, non dico rivolgere a te la stessa domanda. Tu sei nato a Modena, classe 1957, ma questo solo per, come dire, così indicare il tuo percorso compositivo. Hai studiato a Milano, ma hai poi frequentato l'Accademia Chigiana a Siena, quindi hai conosciuto Donatoni, hai seguito i corsi di Darmstadt. Quindi vorrei invitarti a raccontarci del tuo percorso musicale e nel tuo percorso compositivo e nei tuoi studi, come è entrato il linguaggio della atonalità e come hai percepito, insomma, il tuo inizio come compositore, relativamente al movimento avanguardista.
Dunque, ti ringrazio della domanda e spero di dire qualcosa di sensato dopo le belle parole di Giordano, che in effetti
Sicuramente.
ha anche scritto delle cose su argomento veramente molto acute. Comunque, ti devo dire la verità, cioè, io mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua nell'ambiente istituzionale musicale, perché dentro di me io amo qualsiasi tipo di suono, che possa essere un fruscio di vento come una melodia, ok? Sì. E quindi sono cresciuto con la possibilità di poter fare musica in modo eclettico. Quindi, certo, al di là di tutto, io sono cresciuto con una doppia formazione, perché ho sempre amato il rock.
Sì.
Poi ho studiato violino, però mi piaceva anche molto, come dire, pensare di poter mettere in suono così delle idee anche che non rientrassero per forza nella musica tonale. Fai conto che io ricordo che vivevo molto a disagio l'esperienza in conservatorio, perché negli anni 70-80 non si poteva parlare di Frank Zappa o delle Zeppelin, di tutto questo mondo rock, eccetera, eccetera. Quindi ho vissuto un po' in modo scisso come personalità. Finalmente, come diceva Giordano, in effetti negli ultimi anni questo problema non si è più posto, perché in effetti per molti compositori si è visto che l'avanguardia era semplicemente una malattia infantile. Prima o poi cioè, è passata e quindi ok, certo. Per il resto ho capito, forse anche invecchiando, che la cosa migliore, mia figlia mi ricordava ieri la frase di Voltaire, il faut cultiver notre jardin, quindi che ognuno di noi possa fare al meglio ed essere convincente con il proprio lavoro, coltivando il proprio giardino, dopodiché ci possono essere delle cose con cui entrano in risonanza, che possono essere tonali o non tonali.
Certo.
Ok, questo è un po' il discorso.
Ecco, Mario Garuti, la tua musica ha voluto sopraffare anche le tue parole, no? Ha avuto proprio l'istinto di uscire così e di prendere il suo spazio. Allora, raccontaci tu qualcosa di questa tua composizione.
Questa composizione è stata scritta nei primi anni del 2000 per due pianoforti e quattro esecutori.
Sì. Il titolo, scusa, è Flowering in Her Melting Snow.
Sì, e nasce da una, cioè nasce, è presa dal finale di una poesia di Dylan Thomas.
Sì.
E anche questo titolo, allora, tanto un'altra cosa che devo dirti, io spesso e volentieri capisco quello che ho fatto qualche anno dopo, ok? Uh-huh. Quindi quando l'ho fatto non capisco cosa sto facendo, spesso e volentieri. Perché mi faccio guidare da un istinto, so che è giusto quello che sto facendo, lo istinto che funziona, però dopo anni dico, ma pensa a te, quindi in questo caso ho dato un titolo che mi ha fatto pensare proprio anche sul discorso atonale-tonale, uh-huh, che poi appunto è una distinzione che è abbastanza, lascia un po' il tempo che trova. In realtà si potrebbe parlare di qualcosa di più informale rispetto a qualcosa che è più formalizzato. Il titolo è come se da questa poltiglia così, no? Da questa neve sciolta, nasce, fiorisce qualcosa con una forma precisa, un fiore, ok?
Sì.
Flowering melting snow. Ecco, questo è un po', per esempio, la sensazione che io ho quando ascolto la cosiddetta musica informale amorfa, che assomiglia molto all'espansione di un gas, dove tu lo subisci ma non riesci a entrare in merito al fatto se funziona o meno l'espansione di un gas. Mentre invece un aspetto formalizzato, cioè un aspetto in cui c'è una struttura, non so, la bicicletta, sappiamo che funziona se ogni cosa è a suo posto.
Sì.
Se metti il sellino al posto della ruota, la bicicletta diventa qualcosa di più simile a un pezzo di arte contemporanea, ma non funziona, ok? Allora, mi piace anche fare una musica che in qualche modo uno possa sentire che le cose che ascolta, i suoni sono più o meno collocati nel momento giusto, al posto giusto, che poi è quello che dovrebbe essere l'arte della composizione, quella lì, insomma, ecco.
Certo.
Quindi la differenza la farei proprio quando mi irrita il fatto, quando ascolto della musica che ti dà questo senso di attesa, di non direzionalità, di non costruzione, che infatti viene utilizzato moltissimo nel campo della filmografia, dell'orrore, del terrore, ma non si va più in là di quello, e quindi faccio fatica a riconoscermi in questo tipo di ambientazione. Ecco. Per il resto, se io devo mettere in musica un'esplosione, ecco che la velocità mi può anche come dire, non seguire il frammento in sé che sta esplodendo, perché lì c'è la velocità, quindi c'è un gesto assolutamente di fuoco, e questo mi potrebbe piacere. Sono situazioni amorfe che non capisco, che non riesco a entrarci in risonanza, ecco quello.
A me viene in mente un libro che forse è tra le cose migliori che secondo me ha scritto Alessandro Baricco, magari a volte meglio saggista che non romanziere, ma L'anima di Hegel e le mucche del Wisconsin, dove insomma si a dire sì, vabbè, c'è un percorso lineare secondo Hegel che porta la musica a necessariamente raggiungere quello che ha raggiunto con Schoenberg, cioè la dissoluzione del linguaggio armonico tonale. E il fatto è che poi le mucche fanno più latte ascoltando Mozart che non Schoenberg. Allora, che cos'è la questione? Il problema però si pone anche in un altro termine. Noi ascoltando oggi la musica antica, cioè quella che presumiamo essere stata la musica dei greci o dei romani, storciamo un po' il naso. Poi c'è stata l'evoluzione che conosciamo e poi si è andata ancora in una... Cosa vuol dire, per esempio, Giordano Montecchi, che non siamo pronti, cioè che l'essere umano ci impiegherà altri 1000 anni prima di riuscire a fischiettare sotto la doccia la Camera Sinfonie di Schoenberg?
No, allora, il buon Leos Janacek diceva: la storia della musica probabilmente potrebbe essere concepita come il progressivo adattamento dell'orecchio umano alla dissonanza. Ma ecco, però da qui, che è un discorso profondo scritto da un compositore che è tutto sommato, come il suo contributo è ancora sottovalutato rispetto ad altri, ma da qui alle cose che diceva Pierre Boulez, ad esempio, in certe interviste recenti, cioè poco prima di morire anche, che il quale affermava con una sicumera che insomma fa pensare, la nostra musica, la nostra ovviamente la sua in primis, verrà un giorno ascoltata come oggi si ascolta Mozart, appunto, che è il discorso che facevi tu. Ma in realtà, come anche le mucche, credo che anche noi esseri umani nel nostro cervello abbiamo dei meccanismi che si attivano e che, come posso dire, gioiscono in qualche misura quando percepiamo inconsciamente, anche inconsciamente, una sorta di equilibrio, la forma della bicicletta di cui parlava Mario Garuti, ad esempio, insomma, quando ci viene dato da ascoltare qualche cosa che può incidersi nella nostra memoria, nella nostra emotività, eccetera, eccetera. Poi se ma da questo punto di vista premesso che, come ancora diceva Mario, la distinzione del concetto stesso di musica tonale è piuttosto discutibile, è semplicemente quel fatto storico che è intervenuto a un certo punto, per cui si è dichiarato che la tonalità era finita e da lì è iniziata l'epoca delle sperimentazioni, che hanno feticizzato l'altezza, perché l'altezza delle note, quindi l'armonia e tutto il resto, il sistema tonale è legato all'armonia, è un feticcio della musica occidentale. Bene, io credo che oggi, all'inizio del XXI secolo, quindi 100 anni dopo, ci sia da scrivere una storia nella quale il ruolo e della modalità, tu prima hai citato anche la musica greca, ma pensiamo al ruolo e all'importanza che hanno assunto nello sviluppo della musica globalmente intesa oggi, la riscoperta delle musiche tradizionali, della modalità appunto, e nelle musiche world, come vengono chiamate, ma anche nello stesso Stravinsky che ascoltavamo poco fa, va bene? E quindi da un lato la musica, e quindi la modalità più che la serialità, abbia dato un contributo enorme nella trasformazione del linguaggio musicale contemporaneo, e poi soprattutto, ancora di più, il ritmo. Prendete la saga della primavera, cambiate le note completamente di quei cluster che non mi ricordo adesso, la memoria non mi soccorre, ci siamo intesi, l'ho imitata malamente, ma nella sagra ci sono dei passi interi in cui, se venissero cambiate interamente le note, venisse lasciato quel ritmo, il valore di quella musica e la riconoscibilità di quella musica rimarrebbe intatto.
Giordano, vorrei ritornare un attimo con te per parlare di questo ascolto che mi hai proposto tu, e cioè il primo degli studi trascendentali di Brian Ferneyhough. Abbiamo parlato, poi vorrei ritornare con Garuti sul senso del ritmo di cui ci hai parlato, ma in questo caso quello che forse disorienta di più l'ascoltatore è l'assoluta imprevedibilità dell'evento musicale che sta ascoltando, e quindi forse anche una distanza. Mi chiedo se secondo te è così e come contestualizzeresti la sua composizione. Ecco, Giordano.
Allora, questi studi Etude Transcendantale di Ferneyhough sono dell'inizio anni '80.
Sì.
Siamo nel pieno, a mio avviso, di quella, come posso dire, cultura che considera il linguaggio contemporaneo basato su costruzioni che sono, diciamo, costruzioni che prescindono totalmente dal sistema tonale, che seguono gli sviluppi, siamo in un ambito post-seriale per intenderci qui, ma il concetto della distanza a cui tu accennavi è un concetto chiave, cioè qui siamo in un contesto dove il linguaggio musicale, chiamiamolo così, anche se le parole qui prendono tutte, insomma, delle sfumature un po' ambigue, per l'ascoltatore non ha dentro, non abituato, non acculturato a questo tipo di linguaggio, che non ha costruito questa musica, è qualcosa di totalmente o intollerabile o sconcertante o spiazzante o divertente anche, ma si fonda sostanzialmente su un fraintendimento totale, perché la distanza tra le intenzioni del compositore e ciò che l'ascoltatore ne può ricavare è incolmabile. Ecco. Io dico, ho sempre ripetuto, mi ripetevo ai miei allievi a proposito del canto. Il canto, la voce, la storia della voce è legata a dei sistemi musicali precisi e al fatto che chi canta vuole poi anche portarsi dentro questo canto. Se mi canti, se canti allora, cantami qualcosa, non cantarmi delle note, cantami una melodia.
Ecco Mario Garuti, questa è un'altra tua composizione, Sole Leso, una composizione del 2018 per tastiera, eseguita tra l'altro da te. Quindi vorrei lasciarti lo spazio appunto per anche raccontarci qualcosa di più di questo brano, ma vorrei ritornare ad una considerazione che faceva Giordano, cioè l'elemento ritmico fa sì che l'ascoltatore, come dire, sia coinvolto in un linguaggio che coinvolge il proprio corpo, cioè quello che secondo me è avvenuto con il movimento della tonalità, ma anche delle avanguardie in un certo senso, è stato quello di allontanarsi da un certo tipo di corporeità. Facevamo già questo discorso, Mario, ieri al telefono, no? A un certo punto è come se la musica fosse diventata puro pensiero e si fosse staccata da quella che, da quello che è il corpo. Non a caso il ritmo è espressione corporea, no? Quindi noi siamo binari, camminiamo con due gambe, tutto ciò che produciamo ha una sorta di ritmo. Che cosa pensi di questa considerazione e come ti muovi tu invece all'interno del tuo comporre?
Guarda, appunto come dicevamo già ieri, a mio parere per quanto mi riguarda il problema di base di tutta la musica cosiddetta che vuole ricercare chissà che cosa, sì, è che è un'espressione della mente e la mente non è un corpo, la mente non danza e quindi già ci tagliamo fuori una grande fetta di opportunità, ok? E, dall'altra parte appunto la musica o fa danzare o canta. Il pezzo che ho ascoltato prima, tra l'altro non è che l'ho messo apposta da far ascoltare perché era quasi provocatorio rispetto anche all'uso che oggigiorno si fa in modo estremo di tecnologie molto avanzate, no?
Sì.
Abbiamo chi va all'IRCAM, un sacco di presupposti tecnologici, anche di costi per poter mettere in piedi un pezzo, ma se manca il linguaggio, se manca, se vuoi anche banalmente, il canto o la danza, è ben difficile poi andare comunque in risonanza. Quindi io ho fatto un pezzo con una semplice tastiera Korg 01, dove addirittura ho simulato il timbro di una chitarra, e quindi poi verrà eseguito anche da un chitarrista vero, e quindi è proprio una simulazione. Voglio dire, se tu hai delle idee di cui sei convinto, è probabile che non debbano passare per forza da un'oggettistica molto preziosa e di casta, e che costa molto anche per poter dire quello che pensi, no? Per esempio, questa è una motivazione. Il ritmo è basilare. Io ti ho messo, anche se avremo possibilità di sentire un pezzo che è una traccia audio elettronica che ho fatto io in casa, però cerco sempre di seguire un certo tipo di perseguire un certo tipo di rapporto tra durate. Tra l'altro, tornando a quello che diceva Giordano, alla fine dobbiamo chiederci una cosa molto banale, cioè la funzione della musica qual è? Cioè, è quella di emozionare, per me, ma emozionare in senso lato, cioè muovere qualcosa, insomma. Non dobbiamo costruire un ponte, non capisco qual è il problema. Se vuoi fare della filosofia, fai altro, non fai musica. E quindi c'è stato questo. Se io seguo questa linea, mi sento come dire, tutte le volte che scrivo, mi sembra di essere un funambolo che vuole perseguire l'emozione nel mio piccolo, che per me è così. E però rischio moltissimo di cadere da una parte e dall'altra, due mondi dell'indifferenza totale. Il pezzo di Brian Ferneyhough che abbiamo ascoltato prima, che riporta, come dire, l'idea di differenziare ogni istante dall'altro, quindi persegue la differenza, ma il paradosso è che uno all'ascolto rimane indifferente alla fine.
A me viene da pensare che c'è una musica scritta per un pubblico, cioè per degli ascoltatori normali, come possiamo essere io e Barbara in questo momento. C'è una musica scritta per compositori e musicisti, perché prima Mario Garuti parlava dell'IRCAM. Io frequento regolarmente il Festival di Lucerna, dove ci si trova confrontati regolarmente con musica contemporanea, ora sia intervistando Clemens Hagen del quartetto Hagen che Barbara Hannigan. Entrambi dicevano che un gusto che si trova nel fare musica contemporanea è la difficoltà, cioè i pezzi per quartetto d'archi di Webern sono difficilissimi da eseguire, e non si può permettere di eseguirlo un quartetto scassato, o sono grandi artisti oppure fa schifo. Uno invece può più o meno decorosamente eseguire un quartetto di Mozart. Giordano, secondo te quanto importante
è la cosa che hai detto? È fondamentale. Io proprio ripeto, l'ho detto più volte anch'io, hai perfettamente ragione. Esiste oggi ed è molto importante una musica, soprattutto contemporanea, ma non solo, perché anche Paganini in fondo era così, scritta e pensata per i musicisti, proprio per il gusto, per la strumentalità. La musica è cosiddetta idiomatica. Prendiamo per esempio tutte le sequenze di Luciano Berio. Le sequenze di Luciano Berio sono difficili da ascoltare in buona parte, con qualche eccezione, per un ascoltatore medio, ma sono delle sfide e danno un piacere quasi fisico allo strumentista che riesce a venirne a capo. E quindi è giustissimo quello che dice. Però, appunto, tra poi tu e Barbara non siete noi altri che stiamo chiacchierando, noi non siamo proprio ascoltatori normali, Purtroppo ci sono miliardi di persone che sono ancora più normali di noi, voglio dire, e quindi questo è anche un grosso problema. Comunque ci siamo capiti, c'è una distanza anche tra l'esecutore e l'ascoltatore. Il quale se ne esce poi dal teatro, ah, come bravo, ma io vorrei sentire persone che escono dal teatro che dicono, ah, che bella musica.
Giordano, scusami.
Potremmo andare avanti.
Esatto, potremmo andare avanti all'infinito, ci ritorneremo, anche perché la domanda che a me viene da dire quando facciamo questo discorso, cioè musica scritta per l'esecutore, per il musicista, ma il pubblico in questo caso è giusto che rimanga fuori? Mi viene da dire. Giordano, non so se è una risposta rapida.
No, insomma, il pubblico non viene invitato ai congressi sui semiconduttori o sulle nanoparticelle, insomma il pubblico ne usufruisce comprando gli smartphone o quant'altro, insomma, e quindi è la vecchia storia il pubblico vuole l'aspirina e non, certo, e non il progetto o la formula, insomma. Nella musica sperimentale c'è questo, ma il discorso però così detto così scade anche in slogan troppo facili, certo. La questione è molto complessa,
esatto.
Riapriremo l'argomento,
ritorneremo sicuramente, sì, assolutamente su questo argomento.
Intanto ringraziamo moltissimo i nostri ospiti, Mario Garuti, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie Giordano Montè, che ci ritroveremo presto.
Anche a voi, a presto.
A presto, grazie.
Grazie Barbara. Ha 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 ha.